continuiamo con il messaggio su come trovare la pace nei nostri cuori, anche in mezzo ai problemi, alle tempeste, in mezzo a tutti gli eventi che sappiamo che verranno, le profezie del tempo della fine. Come possiamo non rimanere, anche durante la tribolazione, rimanere in pace, continuare per Gesù con la pace di Dio nel cuore? E come si fa?
Grazie Signore. Guarda, in un certo senso ogni giorno abbiamo una tribolazione perché il diavolo è qui.
C'è sì, ma queste sono tribolazioni piccole.
Sì, piccole, però c'è gente nel mondo che si suicida, è in depressione, prende droga,
sì.
Nel crimine, stupra, atti criminali. Mm-hmm. Siamo circondati, il diavolo vuole portarci a quel livello. Infatti il diavolo sta abbassando il quoziente mentale del mondo, sta facendo diventare tutti un po' cretini, un po' stupidi. Vedi che nelle scuole insegnano più niente. Adesso devono dargli lo smartphone perché la scuola non serve a niente, immondizia. L'evoluzione delle scimmie non interessano a nessuno. Cosa devono fare nelle scuole? E per renderlo più interessante, in Germania adesso gli adolescenti nelle scuole li mandano a fare la doccia insieme, maschi e femmine insieme, in Germania, perché per invogliarle a venire a scuola, un po' come l'Islam, che se diventi islamico puoi avere una moglie schiava, puoi avere 3-4 mogli, puoi picchiare la moglie, cioè incentivi a diventare islamico. E quindi, guarda, occhio su Gesù, perché ogni giorno già, ma guarda, anche dalle lettere che le fratelli e le sorelle ci mandano, ci sono fratelli che stanno attraversando tribolazioni,
capito?
C'hanno fratelli che dicevano, contemplavo il suicidio. Questa sorella che ha scritto adesso,
Graziella,
che dice la mia vita era un inferno, mio marito qui ma il mio marito là.
Mm-hmm.
Sì, attenzione sì. Fratelli e sorelle, quando diciamo mettiamo tutte le colpe sul marito e sulla moglie, magari sono i più disgraziati del mondo, però nessuno è stato circondato da cattivi, criminali, come Gesù. Lui è stato più circondato di tutti, però siccome lui dava amore a tutti, era sempre la luce nelle tenebre. Quindi se la nostra famiglia è la moglie dei numeri, oppure il marito è adulto, eccetera, tu comportati da cristiano o da cristiana. Va bene, sii una luce nelle tenebre. Questa sorella ha deciso, ha cambiato. Com'è che è cambiata questa sorella?
Con la parola. Solo studiando la parola, mettendo la parola nel cuore, sentendo come Gesù lo ama, e quindi è questo.
Era già nel corso biblico o non ancora?
Sì, ha cominciato.
E poi è cambiata?
Sì, sì, sì.
Quindi
però è vero quello che dici, all'inizio lei si lamentava del marito, dei figli, tutti erano i più mali del mondo, e adesso scrive io devo cambiare.
Esatto.
Vedi? Adesso scrive io devo cambiare.
Questa sorella, Graziella, è un esempio luminoso di Gesù. Cioè non importanza quando è conciata male la tua famiglia, e se tu sei un raggio di amore, capisci, e piano piano e alla fine magari li converti anche. C'è il momento anche di andare avanti e la famiglia rimane indietro, che Gesù non lo voglia, e vai avanti da solo. Però altre situazioni invece diventando cambiando come Graziella in Cristo, ecco che il mondo cambia.
Wow.
Capisci?
Grazie,
tu puoi andare fuori a evangelizzare un giorno e tornare e dire com'è andato? Male, erano tutte capre. Torni l'indomani, la stessa gente, il stesso posto, tutto. Com'è andato? Benissimo, perché tu sei andato come Gesù.
Sì, è vero. Sì.
Quindi questo messaggio si chiama Camminare nella pace di Cristo. Comincio con una scrittura, ce l'hai Angela, Giovanni 14, 27.
Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.
Quindi Gesù dice, io vi lascio la mia pace. Quindi è venuto
per darci... Cosa vuol dire non vi do come il mondo dà? Cosa vuol dire?
Perché anche il mondo ti dà la pace, ma una pace finta però. Come dopo la prima guerra mondiale hanno fatto la pace gli alleati con la Germania, hanno fatto la pace, però Adolfo Hitler come è sorto, come è asceso, predicando che la pace era sbagliata. Quindi la pace che ti dà il mondo è sempre finta, è sempre un imbroglio, sia in guerra, sia in pace, sia nelle famiglie, sia nel business, sia nella politica, la pace è sempre falsa.
La pace del mondo, credo, dipende sempre dalle circostanze.
Nel mondo, la prima cosa che ti dicono, nel mondo, la prima cretinata che ti dicono, tutto è relativo.
Ah, sì.
Tutto è relativo.
Sì, sì,
non
sì.
È vero. Alcune cose sì, ma Dio non è relativo. Dio è una cosa assoluta, ma il mondo, le scuole ti insegnano che di assoluto non c'è niente. Invece no, Gesù è assoluto, l'assoluta verità, l'assoluto amore, l'assoluta salvezza, e loro non credono niente di questo. Va bene?
Sì, sì, sì.
Allora io dico, chi cerca la propria pace, bisogna stare attento dove è che la cerca, perché c'è chi la cerca, diciamo, in una persona, cerca la propria felicità in cose materiali. Chi la cerca in una religione, nelle cose filantropiche, nella politica, nello sport. Però quanti di noi possono dire di avere veramente trovato la felicità e la pace? Cosa ha detto Gesù in Matteo 5?
Matteo 5, 8 e 9. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Quindi, allora, chi si adopera per la pace sarà chiamato figlio di Dio. Quindi tu puoi essere una famiglia con un marito mica troppo perfetto, una moglie lo stesso, però ti adoperi per la pace, non ti adoperi per dimostrare che lui, lei è colpa. Il dito puntato Dio lo odia, Dio ama porgere l'altra guancia, subire, se la moglie dei numeri stai zitto, lasciala sfogare. Mm-hmm. Capito? Tutti abbiamo bisogno di, abbiamo quel 5 minuti che ci gira, di stare zitti e avere pazienza. Poi se la moglie è cristiana o il marito, verrà a chiedere scusa. Se non chiede scusa, evangelizzali che diventeranno cristiani. Grazie
sì,
a Dio.
Sì, è vero.
Io credo che Dio può darci il suo scopo nella vita. Tutti lo cerchiamo, ma cercandolo in cose che il mondo, le persone danno, o che la nostra mente ci dice che ci farà felice, non lo troveremo mai, lo troveremo solo in quello che Dio ci dà.
Sì.
Sulla croce Gesù aveva abbastanza amore e pace nel cuore da continuare sulla croce, dalla croce, inchiodato, lui continuava il suo cammino di evangelizzazione, con quelli crocifissi ai suoi lati, persino abbastanza amore da trovare un figlio, Giovanni, per accudire a sua madre Maria, vedova. Perché Maria aveva bisogno di un figlio quando c'erano, Gesù aveva 4 fratelli e sorelle? Perché leggi Matteo 13:55.
Ok. Matteo 13:55.
Sì.
Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda?
Quindi dice anche le sorelle 56.
E le sue sorelle non sono tutte tra di noi?
Quindi Gesù aveva 4 fratelli e sorelle, quindi non è questa storia che erano cugine, stupidaggine, perché non li nominerebbe, no, fratelli, che le dicono a quei tempi, i fratelli nella fede. Si chiamavano fratelli, ma la fede non c'era a quei tempi, non c'era ancora il cristianesimo. Quindi Gesù aveva 4 fratelli e sorelle. E come mai questi 4 fratelli e sorelle non accudivano a Maria, che Gesù deve dargli un apostolo come figlio? E poi dice dalla croce, dice che da quel giorno quel discepolo la prese a casa sua. Maria trasloca e va a vivere con Giovanni. E come mai? E lo vediamo in Giovanni 7:5, dice: neanche i suoi fratelli credevano in lui, infatti lo criticavano. Allora Maria, che era una grande discepola di Gesù, madre di Gesù, era anche una grandissima discepola. Cosa fa? Io immagino che lei viveva isolata a casa sua, sotto le critiche. Ancora credi a questo falso profeta? Ancora credi a questo? I farisei dicono che è posseduto del diavolo. Tu ancora ci credi? E Maria ci credeva, evidentemente. Fratelli e sorelle non c'erano davanti alla croce, si vergognavano di questo falso profeta. Maria era lì. E allora Gesù la premia e dice: Giovanni, prenditi cura di lei. E da quel giorno il discepolo l'ha presa a casa sua. Quindi cosa vediamo, cosa leggiamo in questo? Vediamo che la famiglia di Maria non si prendeva cura di Maria, perlomeno non spiritualmente, la trattava come uno di noi è trattato in quelle case dove i familiari ci perseguitano, capito?
Sì,
quindi
sì.
Non provvedevano a Maria. Allora, uno dei segreti per vivere nella pace di Dio sta nel segreto, che è un segreto di quattro lettere, si chiama dare. Quindi per vivere nella pace di Dio dobbiamo dare. E cos'è che dobbiamo dare? A chi dobbiamo dare? E quando? E come? E quanto? Luca 6:38.
Luca 6:38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Romani 12:20-21.
Romani 12:20-21. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Quindi se tu litighi con un familiare, un amico, un nemico, chiunque, cioè soppesa bene se è il caso, perché non è che tutte le battaglie vanno combattute. A volte la cosa migliore è fare una ritirata o stare in silenzio. Non è che solamente perché abbiamo una bocca dobbiamo parlare, o perché abbiamo i muscoli dobbiamo menare, picchiare. No, assolutamente. Usare saggezza.
Quindi
se nemico ha fame e sete, dagli da bere, fai amicizia. Sempre dare, dobbiamo imparare una cosa che io sicuramente sto imparando ancora. Dare quando non hai voglia, dai cosa? E se non ho soldi, dai amore, dai amicizia. I soldi è la cosa più stupida. È talmente stupido che Gesù ha messo Giuda responsabile di quello. La cosa che la gente ha bisogno non sono i soldi, contrariamente all'opinione dei mendicanti e degli accattoni. No, sì. Non sono i soldi. È l'amore, è la verità, è il Vangelo, è lo Spirito Santo. Quando impariamo a dare senza sperare nel tornaconto e nell'interesse proprio, allora stiamo crescendo, allora cresciamo nello Spirito Santo di Cristo e diventando sempre più come Lui, 1 Giovanni 4:8.
1 Giovanni 4:8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Bene? Se non amiamo, diciamo io conosco Dio, sono cristiano, tu non sei cristiano se non ami. Io non sono cristiano se non amo. Posso sbagliare, posso arrabbiarmi, vuol dire una parola sbagliata, però dopo mi devo pentire e chiedere scusa. E allora tutto a posto di nuovo. Ma uno che proprio non ama, quello non ha neanche l'idea cos'è Dio, perché Dio è amore. È difficile immaginare che noi, cioè quelli di noi che avanziamo nel cammino della sposa, che possiamo con indifferenza vivere con quelli della porta larga del mondo, la via larga, quelli che non vivono per Cristo, per il suo amore e per la sua volontà. Un cristiano non può vivere fuori dall'amore di Dio, eppure molti sciagurati ci provano, si sforzano persino. Non di vivere come Gesù, ma di trovare il modo, sotterfugi, dottrine, chiese e predicatori e preti e pastori che ti permettono di fare quello che ti pare e continuando a chiamarti cristiano. Gente che ti guida a vivere il più possibile per il mondo del maligno, il meno possibile per Cristo, il suo Vangelo, il suo amore. Io conosco un detto e dice: la felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici, ciò che fai, sono tutt'uno. Altrimenti è ipocrisia.
Sì.
E questa è la felicità. Quando quello che pensi e che dici, lo fai anche.
Sì, perché la tua coscienza è in pace.
Certo, Gesù ha detto, voi farisei, dite ma non fate. Legate fardelli pesanti sulle spalle e voi non le toccate con un dito. Farisei, sepolcri imbiancati, cimitero monumentale di Milano, sarcofagi. Va bene, io odio il pulpito. C'è una cosa che odio in queste chiese, è il pulpito. Io non posso sopportare il pulpito. Ti metti lì col tuo cravattino o imbacuccato da prete o col tuo cravatta. Io quando andavo a predicare nelle chiese, la prima cosa che facevo, mettevo la Bibbia sull'altare e sai, ti avvicini all'altare, ti inginocchi e chiedo allo Spirito Santo che devi parlare vicino all'altare, poi mettevo la Bibbia sull'altare e a volte non l'aprivo mai Sì. Ti ricordi?
Sì, però la citavi sempre.
In continuazione, e voi sorelle le leggevate, vi davo le referenze e voi le leggevate.
Noi eravamo con la Bibbia in rumeno-ungherese perché traducevamo per te, e tu citavi in inglese senza neanche aprire la Bibbia, però noi nella lingua che traducevamo
leggevate.
Sì, la leggevamo. Sì.
Perché... perdevo troppo tempo, il tempo che andavo a aprire la Bibbia, cercare, sì, capite, si raffreddava il spirito, allora non facevo, non è che cercavo, sì, di non aprirla, no, perché
no.
Quando la apri c'è più autorità, è logico, però è che la gente si distrae, allora è meglio citarla.
Sì, però la citavi bene.
Però non, cioè, giravo di qua, giravo di là a predicare, gridare, però dal pulpito poco. Mm-hmm. Perché non mi piace il pulpito, è troppo un'immagine da fariseo. Mi piace camminare, andare a stringere la mano a un fratello. A volte andavo dietro alla chiesa e predicavo di dietro. Tutti guardavano davanti e io predicavo dietro. Cose per farli svegliare, poi mi sedevo sugli scalini.
You were taking off your tie.
Sì, mi toglievo la cravatta e la buttavo via.
E cioè, tutti i giovani, io, yeah!
Cercavo di svegliare... E c'erano, sai, i vecchi orde, sì, col vino, sì, vecchio, che non è che gli piaceva molto.
Mi ricordo una vecchietta che dopo la tua predica è andata dal pastore, però davanti a noi, alla fine, dove tutti felici, i giovani contenti, tutti venivano da noi per chiedere domande su di noi, quando torniamo, come si può evangelizzare insieme a noi. Questa vecchietta va dal pastore, lenta, piano piano, muovendo la testa, e dice al pastore: queste cose non si fanno in chiesa. E il pastore anche lui rideva, cioè va bene.
Tira a campare, vecchietta. No, ma la maggioranza del pastore gli piaceva.
Sì,
però,
sì, sì, sì. No, il pastore è stato contento.
Sì, la maggioranza del pastore accettavano.
Sì.
Specialmente quando ho imparato a cercare di essere più dolce, più educato, più gentile, più...
Hai imparato?
Perché all'inizio no, all'inizio... almeno dagli l'onore che ti ha invitato, no? Se cioè, non puoi andare in chiesa a predicare la chiesa e predicare contro la stessa,
sì,
chiesa,
sì,
ho scoperto che non funziona. Allora, oh Signore Gesù, Signore. Allora, guarda, è importante che giungere a una maturità, cioè mantenere la nostra parola anche se il mondo la fa divenire contro i nostri interessi.
Mm-hmm.
Capisci? Come dice Salmo 15, ce l'hai lì?
Sì.
Davide in Salmo 15, 1 a 5, cosa dice? O Signore?
Salmo 15, 1 a 5. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore. Verso 4. Egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Chi agisce così non sarà mai smosso.
Cosa? Il verso 4 mi piace moltissimo, dice: anche se ha giurato a suo danno, non cambia.
Sì,
quindi
sì.
Tu quando dai una parola e dopo la gira di qua, gira di là, diventa contro il tuo interesse, non devi cambiare.
Mm-hmm.
Va bene? Non cambi.
Sì, perché segui il tuo interesse, però, come hai detto prima, perdi la pace nel cuore perché la tua coscienza ti condanna. Quindi è meglio mantenere la pace anche se non ricevi quello che vuoi, però mantieni la pace nel cuore. Quindi adesso parliamo di essere a pace con noi stessi, mantenere la parola, fare le cose giuste per non sentirsi colpevoli, per non sentirsi davanti a Dio che siamo ipocriti.
Amen. Amen, amen. Guarda, voglio andare alla storia americana, ok? Vediamo, la storia americana ci racconta delle promesse, i giuramenti, i trattati di pace firmati tra il governo USA e gli indiani nativi americani, promesse infrante ogni volta al primo cambio del vento degli interessi. Quindi quando una ferrovia doveva attraversare i territori indiani o trovavano petrolio, oro, eccetera, o gas, quello che c'era, che venivano scoperti in territori indiani, la parola data e i trattati firmati venivano spezzati sempre, sempre, sempre. E quindi praticamente la povera America è così che è diventata immondizia. Era cominciata, ok, era cominciata come una nazione cristiana, una luce nel mondo, e adesso invece nel mondezzaio completo. Guarda, adesso vorrei farvi ascoltare, dolci fratelli che ci seguite, una lettera che il capo indiano Seattle ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, in audio, ascoltate, dopo che il governo degli Stati Uniti aveva espresso l'intenzione di acquistare, comprare il territorio territori della tribù indiana Duwamish, che sarebbe quello che oggi si chiama lo stato di Washington. Il capo indiano Seattle scrive una lettera al presidente USA Franklin Pierce nel 1855. Io l'ho trovata in audio in internet e adesso ve lo facciamo ascoltare. Questa lettera l'ho trovata in inglese, però sono riuscito a trovare la traduzione in italiano per i fratelli che non parlano inglese. Allora, cominci tu, che c'è un pezzo che manca in questo audio. Okay. Lo cominci tu, poi clicchi l'audio. Se ce l'hai, pronta, prontissima. Sì. Angela, sempre pronta.
Sempre, quasi. La lettera comincia e dice: il grande capo di Washington ci informa che desidera comprare la nostra terra. Il grande capo ci ha anche assicurato circa la sua amica e benevolenza nei nostri confronti.
Circa la sua amicizia.
Questo è gentile da parte sua, perché noi sappiamo che non necessita della nostra amicizia. Però rifletteremo sulla tua offerta, perché sappiamo che se non lo facciamo, l'uomo bianco verrà con le armi e si prenderà la nostra terra. Il grande capo di Washington può confidare in quello che il capo Seattle dice, con la stessa certezza con la quale i nostri fratelli bianchi possono confidare nell'alternanza delle stagioni durante gli anni. La mia parola è come le stelle, esse non impallidiscono. E continuiamo la lettera in audio.
Come potete acquistare o vendere il cielo? Il calore della terra. L'idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la freschezza dell'aria, lo scintillio dell'acqua sotto il sole, com'è che voi potete acquistarli? Ogni parco di questa terra è sacro per il mio popolo. Ogni lucente ago di pino, ogni riva sabbiosa, ogni lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura, ogni ronzio di insetti è sacro nel ricordo e nell'esperienza del mio popolo. La linfa che cola negli alberi porta con sé il ricordo dell'uomo rosso. Noi siamo una parte della terra e la terra fa parte di noi. I fiori profumati sono i nostri fratelli. Il cavallo, la grande aquila sono i nostri fratelli. La cresta rocciosa, il verde dei prati, il calore dei boni e l'uomo appartengono tutti alla stessa famiglia. Quest'acqua scintillante che scorre nei torrenti e nei fiumi non è solamente acqua. Per noi è qualcosa di immensamente significativo. È il sangue dei nostri padri. I fiumi sono nostri fratelli. Ci dissetano quando abbiamo sete. I fiumi sostengono le nostre canoe, sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le nostre terre, voi dovrete ricordarvi e insegnarlo ai vostri figli che i fiumi sono i nostri. E ai vostri fratelli dovrete dimostrare per i fiumi lo stesso affetto che dimostrerete ad un fratello. Sappiamo che l'uomo bianco non comprende i nostri costumi. Per lui una parte di terra è uguale all'altra, perché è come uno straniero che arriva di notte e alloggia nel posto che più gli conviene. La terra non è suo fratello, anzi, è suo nemico. E quando l'ha conquistata, va oltre, più lontano. Tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come se fossero semplicemente delle cose da acquistare, prendere e vendere, come si fa con i montoni o con le pietre preziose. Il suo appetito divorerà tutta la terra e a lui non resterà che il deserto. Non esiste un posto accessibile nella città dell'uomo bianco. Non esiste un posto per vedere le foglie e i fiori sbocciare in primavera o ascoltare il fruscio delle ali di un insetto. C'è una cosa che noi sappiamo e che forse l'uomo bianco scoprirà presto. Il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. Voi forse pensate che adesso lo possedete, come volete possedere le nostre terre, ma non lo potete. Egli è il Dio dell'uomo e la sua pietà è uguale per tutti, tanto per l'uomo bianco quanto per l'uomo rosso.
Bellissima lettera, grazie Gesù, piena di lezioni sul mantenere la parola. Grazie Gesù. Infatti vediamo cosa succede quando la parola non viene mantenuta, perché vediamo come quello che è successo con l'America, come è diventata oggi, proprio perché segue sempre il suo interesse. Quindi questa storia è una buona lezione. Mantenere la nostra parola, come ha detto Davide nel Salmo, anche al nostro danno. Se abbiamo giurato qualcosa, mantenerlo fino alla fine.
Amen, 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 amen. Amen. Quando i coloni cominciarono a colonizzare gli Stati Uniti, mi pare che c'erano 50 milioni di bisonti. Hanno calcolato 50 di milioni di bisonti negli Stati Uniti, che gli indiani vivevano con quello, mm-hmm, da mangiare, le pelli, tutto. Oggi sono rimaste 200.000, e perché sono protetti? Mm-hmm. Perché gli uomini bianchi li uccidevano per divertimento. Passavano quei treni e facevano tirare a segno a chi li uccideva. E gli indiani si sono messi a fare la guerra. Cioè, vedi, cioè, sarebbe come dire che gli indiani oggi andassero in giro per gli Stati Uniti a dare fuoco ai pozzi di petrolio. Cioè, quello lì era il loro sostento. E loro con i loro fucili si divertivano a sparare e vedere chi... È orribile, è orribile. Sì, come dice, sì. Voi non amate la terra, voi la odiate, voi la distruggete.
Sì.
E c'è stato un altro indiano che ho letto un suo messaggio piccolino, e non mi ricordo bene, però dicevo: uomo bianco, ricordati, quando avrai violentato l'ultima foresta, quando avrai inquinato l'ultimo fiume, quando avrai ucciso l'ultimo bufalo, quando avrai spezzato l'ultimo trattato di pace, quando avrai tradito l'ultimo tuo amico, ricordati, uomo bianco, non puoi mangiare il denaro.
Giusto.
Grazie, grazie Signore.
Sì, sì, sì.
Infatti molte guerre con gli indiani furono così provocate negli Stati Uniti per mancanza di integrità, mancanza di onestà e di mantenere la parola data. Va bene, oggi parliamo del tema della pace di Dio.
Quindi abbiamo visto una cosa all'inizio, hai detto, per avere pace, la pace di Dio nel cuore, di dare, non per esempio nel caso di una lite, dare la tua umiltà, il tuo amore, pazienza, non litigare.
Umiltà.
E così mantieni la pace di Dio nel cuore, così senti la presenza di Dio. Poi di mantenere la parola, questo è molto importante, perché mantenendo la tua parola sarai in pace con te stesso. La tua coscienza sarà in pace.
C'è questa impressione sbagliata nel mondo che dare vuol dire soldi. Assolutamente no, assolutamente no. Gesù non ha mai dato soldi. Magari qualche mendicante, una moneta qua e là, d'accordo. Ma il suo ministero non è come certe chiese fuori binario pensano, che le chiese sono come delle enti assistenziali per dare da mangiare ai poveri. No, assolutamente no. Queste chiese danno soldi, cibo, eccetera, e raccolgono un tot, una parte la dedicano a quella, ma cosa che facciamo anche noi, non sto dicendo che è sbagliato aiutare i poveri, però Gesù non l'ha fatto. Perché? Perché fuma negli occhi, come questo Papa che va a regalare un po' di cibo del supermercato al barbone che dorme sulla panchina. Oh, televisione, videocamere, intercontinentale, televisione satellitare, ha regalato cibo a mendicante. E quello là era più facile vincere la lotteria, che ci sono miliardi di poveri, uno prende un sacchetto di cibo. Cioè,
ma va bene farlo, sì, solo va che bene non farlo, è sufficiente, devi dare anche il Vangelo, la salvezza.
Ma Gesù quello lì, Gesù sicuramente l'avrà fatto, sicuramente avrà dato un pezzo di pane, un sacchetto dalla spesa, ma certo, ma non c'è neanche scritto nel Vangelo. Quello perché domani, l'indomani, quello avrà lo stomaco vuoto di nuovo. Quel mendicante che il Papa gli ha dato, che sui giornali, tutti i giornali, il Papa ha sfamato i poveri, ha dato da mangiare a Natale a 50 poveri. Però il giornale non dice che l'indomani quelli lì hanno ancora fame. Mm-hmm. E Gesù cosa gli ha fatto? Ha detto: chi mangerà di questo pane non avrà mai più fame. Sto dicendo di non aiutare, certo aiutate i poveri, ma non suonate le trombe che non serve a molto. State dando 0,0,0,1 del loro bisogno, se non date la vita eterna. chi mangerà di questo pane non avrà mai più fame. Per questo che noi siamo tanto sfegatati, fanatici, impazziti e mai rinsaviti di predicare il Vangelo. Perché se non predichiamo il Vangelo abbiamo fatto un buco nell'acqua. Questa vita non è servita a niente, è servita solo a un matrimonio fracassato, a una vita, a dei soldi che sono finiti, eccetera. Ah, va bene?
Sì, sì, andiamo avanti? Giusto, sì.
Allora, grazie Signore. Una cosa, c'è un detto, un adagio, che dice: quando piove cerca l'arcobaleno, quando è troppo buio cerca le stelle. Non è bello?
Quindi sempre cerca il positivo.
È un bellissimo adagio.
Sì.
Quando piove cerca l'arcobaleno. Quindi quando sei nei problemi, quando tutto va storto, cerca, aspetta, arriverà l'arcobaleno. Mm-hmm. Magari arriverà che ti stacchi e va a fare una passeggiata al parco e pensi a Gesù. Arcobaleno mezz'oretta, un'oretta. Quando è troppo buio, che non c'è arcobaleno, non c'è niente, cerca le stelle. E se è nuvoloso, cerca Gesù. Alleluia.
Amen.
Perché queste cose sono spirituali, non sì, è che stiamo sì, parlando sì, sì, di arcobaleni immateriali. Quindi la verità è che se noi fossimo anche imprigionati per la nostra fede, Dio sarebbe là in prigione insieme a noi. Anche in una prigione potremmo avere la fede, potremmo avere la pace. In una prigione, se guardi a Gesù, però, se guardi a Gesù, in una prigione puoi guardare a Gesù. Mm-hmm. E se sei stato saggio e non stolto, hai memorizzato scritture, ti eri preparato, perché magari, vabbè, non andrai in prigione, però magari sei letto d'ospedale, come ce ne sono milioni. E cosa fai? Non è peggio di una prigione, non puoi scendere dal letto, no? A malapena puoi andare al bagno, se riesci ad andare. Mm-hmm. Sei imprigionato in un letto. E se non è Gesù, cosa fai? Cosa fai la sera quando non puoi dormire, che il diavolo ti tartassa con la pornografia? Cosa fai? Cosa fai? Quando il diavolo ti ossessiona l'odio contro la moglie, contro un fratello, contro un nemico, contro uno che senz'altro merita odio, il diavolo ti ossessiona con quel pensiero, cosa fai? Se non hai imparato ad addormentarti abbracciando Gesù, se non hai imparato ad addormentarti pregando per i nemici, se non hai imparato ad addormentarti perdonando tutti, se non hai imparato a spostare i binocoli degli occhi e posarli su Gesù. Alla sera, se non riesci a dormire, fratello, pensa a Gesù. E quando l'ossessione del diavolo è troppo diabolica, come pornografia, come droga, e devi alzarti di notte e andare a cercare uno che spaccia droga perché non puoi dormire, pensa a Gesù in croce sul Calvario, il sangue che scende. Così ho detto a un fratello che ha un problema con pornografia settimana scorsa. E tu guarda, pensa a Gesù sulla croce, che il sangue che scende, quello è più potente del tuo desiderio, può essere pornografia, droga, può essere qualunque cosa.
Sì.
Capito? Per quello che il simbolo dei cristiani è un crocifisso. C'è il momento anche di pensare al crocifisso.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. È quello che credo Gesù voleva dire quando ha detto: io vi do la mia pace, non come il mondo vi dà. Perché mi ricordo, prima di avere Gesù nel mio cuore, avevo momenti di pace nella mia vita, pochi, però c'erano qui e là momenti di pace, però sempre dipendevano dalla situazione, dalle circostanze, se le cose andavano come volevo io, allora sì, avevo un po' di pace, però mai è durato, non è stata una pace che ha durato, però con Cristo è al contrario, con Cristo anche in mezzo ai problemi puoi avere pace, puoi avere felicità, puoi sorridere anche in mezzo ai problemi, perché con Gesù la pace non viene dall'assenza dei problemi, ma viene dalla presenza di Dio.
Sì, ultimamente prima tu hai chiesto cosa vuol dire come il mondo dà.
Sì.
E credo che il Signore mi sta dicendo adesso: com'è che ti dà il mondo? Com'è che il mondo dà la pace? Vai da uno psicologo, ti dice ok, parla, dopo alla fine magari vai dal dottore, vai dal psichiatra, ti danno i psicofarmaci. Com'è che ti dà la pace al mondo? Una pillola, una medicina. Vai a comprare del sesso. Com'è? I soldi. Una promozione in un lavoro anticristo. Com'è che ti dà il mondo? Ti dà cose false.
Sì.
Gloria a Dio.
Sai, c'è una storia che ho sentito anni fa. È la storia di una competizione di pittori. Ognuno ha pintato un quadro. E vinceva quel quadro che rappresentava meglio la pace, che dava l'impressione di pace. E c'erano molti quadri che rappresentavano immagini di natura, di campi con fiori, di montagne, tramonti, tutte cose che ti ispirano la pace. Ma il quadro che ha vinto la competizione è stato un quadro di una tempesta in una foresta, con un fiume che cadeva in cascata, facendo un rumore grande, il vento forte, la pioggia che cadeva. E in mezzo a questo rumore, a questo movimento della natura, su un ramo un piccolo uccello cantava tranquillo e felice, senza essere disturbato dalla tempesta. E questo uccello ha rappresentato meglio la pace nel cuore, la pace interiore. E questo quadro ha vinto la competizione, in mezzo a una tempesta.
Amen. Quell'uccellino, Dio ci aiuti a essere noi, che ogni giorno attraversiamo tempeste. Fratelli ci scrivono, hanno l'inferno in casa, hanno mezza famiglia non credente, non sanno cosa fare. Ecco, se tu fai una passeggiata con Gesù in un parco, uno dei posti più belli da pregare è un parco, perché vai da solo, un parco dove non è pieno di islamici, cioè adesso in Europa è difficile trovarlo, per questo dico uscite dall'Europa, qui ogni parco è bello, qui in Sud America, qualunque parco puoi vedere gli alberi, lodare il Signore, aria fresca, non è neanche inquinata Sud America, non ci sono, grazie a Dio, non ci sono le fabbriche europee, e lì cerchi e trovi il Signore, lì trovi Gesù, è lì che Gesù ti parla, quando finalmente la nostra mente smette di pensare, i nostri cuori smettono di desiderare cose carnali, la nostra anima smette di preoccuparsi. Se impariamo il silenzio nell'anima, se impariamo il silenzio nella mente, in quel silenzio Dio ci parlerà. Isaia 26,3.
Stavo proprio pensando che la scrittura e l'ho aperto, guarda. Isaia 26,3.
Vai.
Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te.
Vedo che c'è lo stesso Spirito Santo che c'è io.
L'ho aperto adesso.
Alleluia.
Isaia 26,3.
Oh, ripeti.
Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te.
Va bene.
E questo è il segreto, di riposare in Cristo, di pensare a Cristo, e avremo pace.
Ora, la mente è il nostro campo di battaglia, ogni giorno ce la lottiamo col diavolo, ogni giorno. Però c'è una cosa, abbiamo un'altra mente, la mente del nostro spirito nato di nuovo, il nostro vero io, il nostro vero corpo, che attualmente è imprigionato da questa carne, quello che vivrà in eternità nel cielo, è già qui, è già dentro. Va bene? Ora, quel corpo spirituale ha un'altra mente, una mente però è una mente come una colomba, dolce, soave, no, non spinge niente, contrariamente alla mente carnale. Ora però attenzione, questa mente spirituale però ha il potere, se lo desideriamo, di soggiogare, di comandare, di ordinare alla mente carnale di sottomettersi. Perché? Perché è scritto. Romani 16:20 dice il diavolo è sotto i nostri piedi. Ora, se l'arcangelo satanico è sotto i nostri piedi, anche la nostra mente carnale è sotto i piedi di cosa? Guarda i tuoi piedi, vedi qualche diavolo sotto i piedi? No.
No.
E allora quali piedi sta parlando?
Piedi spirituali.
Spirituali. Quindi il diavolo è sotto i nostri piedi spirituali, va bene? Se nel nome di Gesù Cristo. La mente spirituale può comandare la nostra mente carnale cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire. Dobbiamo comandare la nostra mente carnale di stare zitta. Silenzio, perché è nel silenzio che Dio ci parlerà. E si parla di esercizi spirituali, ce n'è uno per voi, fratelli. Esercitate e mettervi in ginocchio e mettere la mente in silenzio. Avete visto mai il militare, il soldato sull'attenti davanti all'ufficiale? Può parlare? No, assolutamente no. Se l'ufficiale non gli parla, non può parlare. Infatti gli chiede il permesso di parlare. E così dobbiamo, quanto più dobbiamo stare sull'attenti, per modo di dire, davanti a Gesù Cristo, davanti a Dio, e Dio ci parlerà e ci dirà e ci guiderà per vie sconosciute, sentieri nuovi, non esplorati, che saranno la soluzione di tutti i nostri problemi.
Amen. Guarda un'altra bella scrittura, Salmo 119:165. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere.
Alleluia, alleluia. Tutto quindi, sulla pace oggi,
è
ragazzi.
È la parola di Dio che ci dà la pace e niente ci può fare cadere se amiamo la parola.
Amen. Ragazzi, stiamo parlando di pace oggi. Infatti il saluto biblico è la pace sia con te.
Ah sì.
Va bene, noi sì, diciamo sì, Dio sì. Ti benedica, che anche di più, no?
No? Ma una cosa che dobbiamo capire è che molti ci scrivono, sì, avrò pace, avrò tranquillità, crederò di più in Dio, avrò più fede quando i problemi saranno risolti.
Sì, buonanotte.
Ma non è così.
Non è così.
No, Gesù ha detto, in mezzo alle tribolazioni potete avere pace. Gesù ha detto, io ho vinto il mondo, vi do la mia pace, però avrete tribolazione.
Sì, sì, è vero. Giovanni 16, 33, 32, 16,
33, sì.
Sì.
Giovanni 16, 33.
Dice, guarda, gloria a Dio, è un po' come quelle chiese che uno vuole battezzarsi nell'acqua, che poi non serve a niente, comunque supponiamo che servisse a qualcosa, che quello che conta è lo Spirito Santo, l'acqua non serve più. E dico, prima di battezzare nell'acqua devono aspettare 6 mesi. E caspita, perché? Perché devono indottrinare, perché possa diventare denominazionale, capito? Invece prima si battezza. Appena uno dice posso essere battezzato, sono un adulto, un disgraziato, un serial killer, mi battezzi? No, devo aspettare 6 mesi. E perché aspettare 6 mesi? Così va in giro a violentare altra gente. Battezzalo subito, che poi io il battesimo non lo faccio nell'acqua, a meno che uno non me lo chieda, allora sì, per farlo contento. Ma quello che faccio io, faccio ricevere, io gli offro la salvezza di Gesù Cristo e poi se poi anche lo Spirito Santo, poi dipende da lui se lo riceve o no. E quello gli darà la forza di smettere di uscire dai peccati. Ecco, io voglio dire questo, Dio è con noi nella malattia, in ogni sofferenza.
Amen.
Va bene, ogni sofferenza del cristiano, Dio è con noi. Perché? Perché lui è, Dio abita nel nostro cuore. Galati 4,6 dice lo Spirito di Cristo è nel nostro cuore. Non devo andare in chiesa a prendere la carestia ogni settimana per ricevere Gesù. Ma non ricevo Gesù ogni settimana. Questa è una stupidaggine che non esiste nella Bibbia. Lo ricevi, Ebrei capitolo 10, una volta per sempre. Perché? Perché? Perché Gesù, Ebrei 13,5, non ti lascia, non ti abbandona. Va bene? Quindi Dio è con noi in ogni sofferenza. Dio offre sempre quello che abbiamo bisogno se lo invochiamo con tutto il cuore. Offre sempre il suo sollievo, il suo respiro, il suo incoraggiamento. Allora, si può misurare quanto Dio ci ama? Qual è il metro di misura per misurare l'amore di Dio? C'è un metro di misura nella Bibbia, va bene? E si chiama Cristo in croce. Va bene, la croce di Cristo è il metro di misura per misurare quanto Dio ci ama. Dio ci ama più di Gesù, non ci ha messo in croce a noi, ha messo Gesù. E Dio ama Gesù al massimo, e lo ama, ci ama almeno quanto Gesù. Quindi un Dio che si fa uomo, perché solo così il suo amore poteva scorrere nel modo che possiamo comprendere, in forma di sangue, da quel legno. Se non si faceva uomo, il sangue non poteva uscire. Va bene? Il sangue non poteva uscire da Cristo, figlio di Dio, spirito, dovuto uscire da Gesù, da figlio di Maria. Quindi sì. Era uomo, tutto uomo e tutto Dio, vero uomo e vero Dio. Mm-hmm. Se non si faceva uomo non poteva morire, non poteva pagare per i nostri peccati. Dio non può pagare per i nostri peccati. Perché Dio non poteva pagare per i peccati nostri? Dio, anzi.
Perché è Dio, perché lui è senza peccato.
No, non c'è un altro motivo. Dio, anche se voleva,
era immortale.
Anche se faceva finta di essere peccatore, Dio non poteva pagare. Perché?
Non poteva morire.
Non poteva morire. Qual è il peccato che va pagato? Il peccato ad essere. Il peccato che. Qual è il pagamento del peccato, Angela?
La morte.
La morte.
La morte, sì.
Capito? Genesi 3 dice: il giorno sì. Che mangerai questo, morrai. Genesi 2 e 3. E quindi c'è un debito da pagare. Il debito? La morte. E Dio non può morire. Perché non può morire? E allora è dovuto diventare uomo perché? Per morire. Diventare uomo per morire. Si dice Gesù paga i nostri peccati, ma la gente neanche capisce quello che dice. Tu dici spiegami come paga per i peccati. Non lo sa.
È vero.
Come le paga? Li ha pagati morendo. Perché dice il giorno che mangi di questo frutto, credo che Genesi 2, morrai. Hanno mangiato e devono morire. Invece nella sua misericordia fate morire nello spirito, non nella carne, per dare la possibilità. Perché? Perché Dio è amore. Quindi, leggiamo 2 Corinzi 5,21, ce l'hai?
2 Corinzi 5,21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Quindi per questo non dobbiamo parlare male di noi. Va bene, Dio sono disgraziato, io sono un fete. No, basta, silenzio. Parli, già parlato troppo. Perché? Perché tu cristiano hai Gesù e quindi non sei buona a nulla, perché una cosa buona ce l'hai. Cristo, sono buona a qualcosa, infatti sono buona a molto perché c'ho Gesù. Se, a meno che non differenzia, la mia carne non vale niente, d'accordo. Ma attenzione, nello spirito tu hai Gesù. Quindi Gesù caricandosi dei nostri peccati, va bene? Cosa ha fatto? Ci ha liberati da essi, adesso possiamo camminare in cosa? Possiamo camminare nella pace. Gloria al Signore. Fratelli, camminiamo in pace. Va bene? Come si fa? Io adesso non me la sento. Sì, perché non guardi a Gesù, stai guardando la tua carne, stai guardando la tua malattia, al tuo cancro. Mm-hmm. Va bene? Stai guardando a te stesso. Perché non guardi a Gesù? Mm-hmm. Perché non guardi al Signore? Muovi la cervica, il cervicale qui, cioè muovi il collo duro, capito, spirituale, e guarda verso Gesù, perché anche il nostro corpo spirituale dentro non è perfetto. C'è solamente una cosa perfetta in noi, quale, Angela?
È Gesù,
lo Spirito Santo.
La presenza di Gesù.
Lo Spirito Santo in noi è perfetto, ma il nostro corpo spirituale è come gli angeli in cielo, mica sono perfetti. Non sono perfetti, se no Satana non poteva cadere. Va bene? Dio vuole che viviamo nella felicità. Per questo è venuto a portarci il suo Spirito Santo di pace. Giovanni 15. Ce l'hai, verso
Giovanni 15:11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
Quindi Gesù è venuto per darci una gioia completa, che contrariamente alle bugie di quelli che predicano il Vangelo di prosperità, non è soldi, poveracci fuori binario, ma è una felicità basata sullo Spirito, sui doni dello Spirito, basato su Cristo nel nostro cuore, basato sull'amore che diamo, basato tutto sullo Spirito. Le cose carnali, i soldi, la macchina, l'aereo privato, non è la felicità che Gesù ci ha portato.
Sì.
In cielo avremo la perfezione della gioia e della pace del Signore. Va bene, ma se seguiamo e obbediamo alle leggi, alle regole, ai comandamenti che sono a chiare lettere nel Vangelo, allora possiamo già da ora vivere nella nostra anima come se fossimo in cielo, perché il regno di Dio è già entrato in noi. Va bene? E noi, se camminiamo nella sua pace, nel suo amore, allora possiamo mostrare a quelli intorno a noi, quelli che muoiono, un'immagine del regno di Dio. Perché noi saremo Gesù, va bene? Vedranno il corpo di Gesù se camminiamo in amore, se parliamo loro in amore, e saremo la rappresentazione anche della nuova Gerusalemme, va bene? Perché noi Gerusalemme siamo noi, e sono pietre viventi, ogni pietra è uno di noi, e nella Gerusalemme è una cosa spirituale anche. Gesù ha detto che chi vedeva lui stava vedendo Dio,
il Padre.
Giovanni 14, dice Filippo, come sì. Dice, mostrami il Padre, chi ha visto me ha visto il Padre. Mm-hmm. Cosa sta parlando? Della sua altezza, 1,70 m, 1,80 m, stava parlando dei suoi muscoli, stava parlando del colore dei capelli, parlando della lunghezza del naso, colore degli occhi, stava parlando delle sue gambe, delle sue braccia? No, chi ha visto queste cose ha visto Dio?
No.
E cos'è che stava parlando?
Del suo spirito, il suo cuore.
Il suo amore, il suo spirito, il suo cuore, il Gesù che muore sul Calvario, guardare solo il corpo, guarda alla sua decisione, alla sua volontà, al suo desiderio, il suo offrirsi di morire per noi, questo è Dio. Se vuoi vedere Dio, guarda Gesù nello spirito, hai visto Dio.
Amen.
Quindi se tu cammini nello spirito, per esempio dando l'amore di Gesù, chi vede te ha visto Dio, non la carne della sorella o del fratello, ma lo spirito. Camminiamo nello spirito, la gente vede Dio se vuole. Infatti tante volte facciamo rappresentazioni alle chiese e qua la gente mi dice, sai, io ho visto Gesù, io ho visto Dio, ho avuto un'esperienza, sono tutta tremante, perché vedono nello spirito. Va bene, grazie al Signore. Quindi noi siamo anche la nuova Gerusalemme, perché questo lo dice Giovanni 14, chi vede me ha visto Dio. Quindi se noi camminiamo nel Vangelo, mostriamo come è il regno dei cieli. Cos'è che ha detto Gesù? Giovanni 20:21.
Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Amen.
Amen. E credo un'altra cosa che voglio enfatizzare un po' è il fatto che se vogliamo camminare nella pace di Dio, hai detto prima, smettere di pensare a noi stessi, perché molti di voi fratelli ci scrivete che avete peccato, avete chiesto perdono al Dio, alla moglie, ai figli, al mondo intero, siete andate di chiesa in chiesa chiedendo perdono, cercando la pace e siete sempre condannati perché voi non vi perdonate a voi stessi,
a voi
perché
stessi.
Voi continuate a pensare ai peccati, alle tentazioni, ai problemi. Smettete di pensare a noi stessi, pensiamo a Dio, pensiamo a Gesù, pensiamo alle pecore, usciamo da noi stessi, da questa prigione della
nostra
mente
carne.
E così troveremo la pace.
Amen.
Perché certo, se io penso tutto il giorno a me stessa entro in depressione. Però se smetto di pensare a me e penso a Gesù, allora
certo.
Trovo la gioia.
È come quelli di clausura, suore e frati di clausura, e poveracci, ne sfido che soffrono tanto. Tutta la loro vita è inchiusa in una prigione dove il diavolo li ha messi, con la scusa di pregare, ma non si prega così.
No, è una sofferenza che loro si infliggono su loro stessi.
Perché?
Non devono soffrire.
Per diventare santi? E dove è scritto? Non si diventa santi infliggendosi sofferenze. Già, guarda, basta una sofferenza che ci dà il diavolo, le malattie, eccetera. Deve anche infliggertele.
No. Si diventa santi ubbidiendo al Vangelo.
Si diventa santi seguendo l'esempio di Gesù. Mica si infliggeva punizioni, questa cretinaggine di inchiudersi in un convento di clausura. Scusate, è una cretinaggine.
Sì.
Perché non c'è nel Vangelo, non c'è nella Bibbia. Va bene, può fare un viaggio di un giorno, due giorni, tre giorni, un mese.
Sì,
io una volta
sì.
Ho fatto un mese di preghiera, però pregavo evangelizzando. E tu ti metti lì a guardare una parete, oh, sono cattivo. E il diavolo, certo, anzi, super cattivo. Sì. E perché non ti butti giù in un pozzo? Magari sì, perché sono. Ma insomma,
ma è vero,
per cortesia, possiamo svegliarci. Fratelli che siete lì in clausura. Abbiamo fratelli in clausura?
No.
Sì, i fratelli
sì?
Che non vanno a evangelizzare, sono lì in casa con i loro problemi, guardare la parete e dire, oh, come sono cattivo, si guardano allo specchio, non valgo niente, lo specchio, il diavolo che attraverso lo specchio è giusto, mi guardo allo specchio, non mi piace il diavolo, giusto, non valgo niente, esatto, e quindi il diavolo aumenta la depressione. Quindi possiamo svegliarci, per cortesia. Se vi diciamo andate a evangelizzare, c'è un motivo, non è che perché lo diciamo perché è una bella predica. È una medicina nel nome di Gesù Cristo.
Sì,
amen.
Sì, amen.
Il dottore amen. Che dice, guarda, tu sei stato a letto per mesi e anni, paralizzato. Traduzione, paralizzato in una chiesa seduto su una panca. E il dottore dice, tu sono anni che non fai esercizio, devi fare ogni giorno minimo tot minuti di esercizio così che il corpo ritorna normale. E così diciamo noi, siete stati paralizzati in una chiesa solamente in una posizione, seduti, adesso dovete esercitarvi, dovete uscire, cercare le pecore, non continuare a pregare, queste preghiere non valgono niente. Ma io sono sincero, sicuramente sei sincero, io piango sempre quando prego, sicuramente piangi, sicuramente riempirai un secchio con le tue lacrime, d'accordo, ma non è quello che Dio ti chiama.
È vero.
Va bene? Dio ti chiama come il Padre ha mandato me, io mando voi. Dove che l'ha mandato il Padre? In qualche clausura?
No.
A lamentarsi di quanto era brutto, piccolo, debole, buona nulla?
No.
E Gesù aveva un corpo buono a nulla come noi, il corpo di Maria, buono a nulla, ma lui non gli fregava niente, lui guardava il Padre, guardava lo Spirito, guardava la sua missione,
sì.
Guardava le pecore e poi è guardato al Calvario, d'accordo?
Amen.
Allora cerchiamo di svegliarci per cortesia e usciamo dalle nostre clausure, chiese di clausure, chiese cattoliche, evangeliche di clausure, che fanno una clausura alla settimana questi qua, invece ci sono quelle in conventi fa tutti i giorni. Guarda, quando in una battaglia il nemico riesce a infliggervi dei problemi, va bene, riesce a combattervi, quando il nemico vi attacca, a volte non è neanche più il nemico, ma è la ferita. Quando il nemico ti infligge una ferita, ti infligge del male, il tuo corpo sanguina, il nemico ti spara, ferito, e poi il nemico va via, però tu sei rimasto con la ferita. E quello ti blocca nella battaglia, capito? Allora, cosa è successo? Molti di noi il diavolo ci ha fatto una ferita, un'offesa, un insulto, una depressione, uno scoraggiamento, il diavolo se ne va. E rimaniamo con la depressione, non è più il diavolo, è la depressione che il diavolo ci ha dato. Mm-hmm. Allora bisogna liberarsi dalla depressione, liberarsi dallo scoraggiamento, liberarsi dall'insulto, liberarsi da quell'ossessione che mio marito, la moglie, il marito è un adultero, liberarsi, sto divorziando, sono divorziato, sono solo, sono nella fossa della pornografia. Alza gli occhi a Gesù, vai fuori a cercare pecore, uscire dal tuo pantano, dalla tua immondizia, vai a cercare pecorelle. Non è possibile rimanere nel tuo fango se vai a cercare pecorelle.
No, è vero,
troverai
vero.
Gente più infangata di te. Tu egoista cristiano salvato, vai a cercare nelle strade gente che neanche c'è la salvezza, quindi più infangata di te. Come fai a non uscire dal tuo pantano? Certo che esci. Quindi cerchiamo di non abbassare lo scudo della fede, altrimenti le ferite arriveranno, cioè i dardi del nemico ci raggiungeranno. La fede abbassata, televisione alzata, fede abbassata e soldi su, lo scudo giù, lavoro, la carriera, la famiglia su, è logico che rimani ferito, no? Cosa vuoi che la tua famiglia possa fare? Solo ferirti, se non c'è il Vangelo, va bene? E i dardi ci raggiungono, facendo così il nemico riesce a introdurre nelle nostre menti la sua stessa mancanza di pace. Il diavolo è l'essere più frustrato senza pace che esiste. Quando il diavolo ti dà una depressione, ti ha toccato col suo spirito, con se stesso, ti ha dato un po' di lui, va bene? Perché il diavolo è l'essere più torturato che esiste, e quindi da allora in poi diciamo non sarà più lui a tormentarci, ma la nostra stessa mente. Se ci siamo fatti toccare dal diavolo nella mente, eccetera, il diavolo se ne va via. Però quel tocco nella mente, quella depressione, quella bugia, quella pornografia, quel peccato, quella droga, allora quello fa il lavoro sporco del diavolo. Che fare? Dobbiamo guardare al Signore, abbandonare tutto, inginocchiarsi. Quando sei ossessionato, mettiti in ginocchio, piangi a Gesù. Alla sera non riesci a dormire, in ginocchio, non ti alzare e continua a lodare il Signore, a scacciare il nemico affinché non scende questa pace. A un certo punto dici, adesso voglio proprio andare a dormire. Allora dormi. E quando dormi, cerchi di pensare a Gesù, non pensare alla tua cretinaggine, per cortesia. Sposta il periscopio del sommergibile, affiora sopra il pantano, periscopio sopra il pantano, sopra il fango, e dirige il periscopio verso Gesù. Focalizzarsi su Gesù. Abbraccia Gesù come se fosse un cuscino, parlagli in italiano, in inglese, in dialetto, in lingue, parli come ti pare, digli parla Gesù. In che modo si parla Gesù, Angela? Si parla Gesù nel modo che vorremmo che lui parlasse a noi. Cosa vorremmo che Gesù ci dicesse? Cosa vuoi che la tua fidanzata, marito, moglie ti dicesse? Le cose più dolci, più amorevoli, leggi il Canto dei Cantici. E l'innamorato parla all'innamorata. Però attenzione, cercare di capire che è una cosa spirituale, ok? Non è carnale. Vabbè, altrimenti Dio non l'avrebbe messa nella Bibbia, perché sennò diventa una cosa pornografica. Va bene? È una cosa spirituale. Quindi alla sera abbracciatevi con Gesù. C'è un bellissimo canto, lo vuoi mettere? Abbracciami Gesù.
Ok, sì.
Ce l'hai lì sotto mano, sotto,
sì,
sotto qualche parte. Ecco. Quindi Gesù dice, vi lascio la mia pace, e quindi cerchiamo di ricevere la sua pace nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Vuoi mettere questo canto o no?
Sì, dopo? Come vuoi, adesso o dopo?
Vabbè, decidi tu.
Allora dopo, perché vorremmo anche fare la comunione collegata sempre a questo messaggio, e vogliamo dedicare la comunione al ricevere lo Spirito Santo, perché alla fine senza la presenza dello Spirito Santo sarà difficile avere pace nel cuore e poter affrontare tutte le difficoltà. Lo Spirito Santo nella Bibbia è chiamato Consolatore. In Giovanni 14, verso 16, Gesù ha detto, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre. E 26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi preghiamo per ricevere lo Spirito Santo, il Consolatore, quello che ci aiuta in tutte le tribolazioni e problemi, che ci dà la pace nel cuore, che ci aiuta a collegarci a Gesù. Preghiamo tutti per ricevere lo Spirito Santo.
Grazie, Signore.
Grazie,
alleluia,
Gesù.
Alleluia, alleluia.
Amen. Gloria a Dio.
Chiamiamo Deborah, ci sei? Dio ti benedica, Deborah.
Hi, Debbie.
Come stai, Deborah? Bene. Alleluia. Si può avere un bacio qui, se possibile. Oh. Dio ti benedica. Grazie,
grazie
Gesù.
Gesù.
Fratelli in bisogno dello Spirito Santo, preghi con noi.
Sì.
E vogliamo dedicare questa comunione a questi fratelli che vogliono ricevere lo Spirito Santo. È una cosa molto seria.
Amen.
E se apriamo il cuore, con tutto il cuore, pronti a vivere e morire per Gesù, lo riceveremo. Altrimenti no, altrimenti dobbiamo continuare a pregare finché le disgrazie della vita, va bene, la scuola dura, la scuola delle botte dure, la scuola dei disastri, delle malattie, delle tragedie, ci mettono in ginocchio, e allora invocheremo il Signore nella vita e nella morte. Però se siamo saggi, lo facciamo anche senza queste cose terribili, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Tanto prima o poi dovremo morire, fratelli, tanto vale dare la nostra vita a Gesù adesso. Prima o poi noi cristiani dovremo dare la vita a Gesù, perché sai, possiamo anche essere cristiani ma senza dare la vita a Gesù. Possiamo dare un pezzettino alla televisione, un pezzettino ai soldi, un pezzettino alla macchina, un pezzettino allo sport, e Gesù rimane niente praticamente. E no, non è così la storia. Invece Gesù vuole tutto, di tutto, eccetera, tutto, niente escluso. Tu amerai il Signore Dio tuo, Matteo 22:37, tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, tutto lo spirito, tutta la carne, tutto.
Grazie Gesù.
La tua possessione, le tue case. E io non posso abbandonare la possessione, io devo abbandonarla perché devi morire. Quindi abbandonale subito a Gesù e così sei libero oggi. Che è essere libero quando muori? Sei libero adesso. Amen.
Amen.
Stiamo facendo la comunione. Allora, sei con noi, Deborah?
Sì.
Grazie Signore. Guarda lì al tuo fianco, lì c'è il vino e il pane, il sangue e il corpo.
Grazie Gesù.
Allora, i fratelli protestanti interpretano questo come spiritualmente. E i fratelli cattolici invece dicono no, questo diventa transustanziazione, diventa il corpo, il sangue. Interpretatelo come vi pare. Gesù ha detto fatelo in memoria di me. Importante è vedere Gesù, è vedere il sangue nel vino, è vedere il corpo nel pane, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Non litigate, per cortesia, va bene, stiamo nel Vangelo, nel nome di Gesù Cristo, amen. Allora io spezzo il pane, fratelli che volete la comunione, che volete fare la comunione con noi, spezzate il pane e preparatevi per ricevere lo Spirito Santo.
Grazie Gesù.
Bellissimo questo pane, l'hai fatto tu?
Sì.
Deborah, grazie.
Grazie Signore.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. È caldo di forno questo pane, Deborah.
Ancora caldo.
Dio ti benedica.
Gloria a Dio,
caldo,
grazie
di
Gesù.
Forno.
Grazie
tu
Gesù.
Sei una moglie meravigliosa, che il Signore ti benedica, mai mi sei meritata una moglie così. Grazie Gesù. Pane fresco di forno, poi la comunione. Gloria al Signore.
Amen. Gloria,
allora
Gesù.
Fratelli, partecipiamo al corpo di Gesù. Ha detto Gesù,
amen.
Dice,
grazie, Gesù.
Mangiate, questo è il mio corpo, adesso prenderemo il corpo, poi prenderemo il sangue e poi prenderemo lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene. Allora, nel nome di Gesù Cristo, Padre,
amen.
Veniamo a te nel nome di Gesù, non per la mediazione della Madonna, San Giuseppe e San Bartolomeo. Veniamo a te, Signore, come dice Angela, 1 Timoteo 2,5.
1 Timoteo 2,5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Quindi non è nelle Madonne né niente, è Gesù Cristo che è morto in croce. Ci siamo? Quindi non cerchiamo di dividere la gloria un po' qui, un po' là. No, tutta la gloria a Dio è solo nel nome del mediatore Gesù Cristo. Prendiamo il corpo. Pronti?
Amen.
Mangiamo, fratello.
Amen. Grazie, Gesù. Grazie, Signore.
Prendiamo il vino, il sangue, beviamo.
Grazie, Gesù.
Grazie Deborah, puoi passarlo.
Grazie Signore.
Amen. Gloria al Signore.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie Gesù.
E adesso preghiamo per lo Spirito Santo. I fratelli che sono pronti a ricevere lo Spirito Santo, pregate con tutto il cuore e lo riceverete. Perché Gesù in Luca 11:13 ha promesso.
Luca 11:13.
Poi Atti 1:8.
Dice: se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Quindi anche se siamo malvagi, riceviamo lo Spirito Santo se glielo chiediamo con tutto il cuore, pronti a morire per Gesù. Non pronti ad andare a fare carriera in banca o a qualche carriera monetaria.
Amen.
Pronti a morire per Gesù, primo, numero uno. E poi tutto il resto, quello che viene, viene.
Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Gloria al Signore. Quindi Spirito Santo, fratelli, è per ricevere potenza. Abbiamo la salvezza in Cristo. Gesù ci dà lo Spirito Santo. È Gesù che ci dà lo Spirito Santo. E lui è il vero battezzatore. Non sono io, non è nessuno. Grazie, Signore. Ora,
amen.
Adesso
grazie,
pronti
Signore.
A ricevere lo Spirito Santo. Alziamo grazie, i cuori, Signore, alziamo
Gesù.
Le anime.
Grazie, Gesù. Grazie, Gesù.
Chiudiamo gli occhi e vediamo di dentro il nostro corpo spirituale, lo spirito, anche se le mani di carne, le braccia di carne non si muovono, alzate le braccia dello spirito dentro. Fate questo esperimento, abbassate le braccia della carne, abbassate, e alzate quelle dello spirito. Chiudete gli occhi della carne, o aprite gli occhi dello spirito.
Grazie, Gesù. Grazie,
e
Gesù.
E guardate a Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria, 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 gloria a te, Gesù.
Grazie, Signore.
Alleluia, Signore,
grazie,
veniamo a te,
Gesù.
Signore.
Amen.
Ci sono dei fratelli che ancora non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Eppure è così facile, Signore. Basta essere disposti a vivere e morire per Gesù. Non avere idoli. Non un fidanzato, una fidanzata, una moglie, un marito, una casa, un terreno, soldi, televisione, lo sport, tutto secondario. Prima di tutto, il mio Dio, il mio Creatore. Chi lo farà adesso riceverà lo Spirito Santo. Pregate. Padre, nel nome di Gesù Cristo vengo a te per ricevere lo Spirito Santo. Ti chiedo di battezzarmi nello Spirito.
Amen.
Fratelli che ancora non avete Gesù, pregate. Ti ricevo Gesù Cristo come mio Salvatore. Perdonami tutti i peccati nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Grazie,
amen. 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 Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Sì, Gesù.
Adesso mantenete la mente senza pensieri, non pensate a niente, niente, solo ascoltare. Non c'è bisogno di pregare, gridare, lodare, ringraziare, niente, zero. Silenzio che Gesù ti parla. Grazie Gesù, lodi a te Padre.
Amen.
Alleluia Padre.
Grazie Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Grazie Gesù.
L'attimo di silenzio che cambia la tua vita.
Grazie Signore.
E adesso quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, come fanno a saperlo? Andate a evangelizzare e lo scoprirete subito. Le parole vi usciranno senza pensarle. Quelli che non l'avessero ricevuto, nessun problema. Atti 18, vediamo chi era, come si chiamava? Apollo. Che evangelizzava senza Spirito Santo. Finché poi Dio ha visto cosa fa, ha mandato due apostoli, Aquila e Priscilla, e gli hanno fatto ricevere lo Spirito Santo.
Grazie Gesù.
Nel nome di Cristo, amen. Angela.
Amen. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore. Che mettiamo quella canzone che hai chiesto, Abbracciami Gesù.
Amen.
E poi andiamo ad alcune domande dai fratelli che dobbiamo rispondere.
Avevo soldi e tanti sogni da comprare. Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore. Ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto. Ed ho ridato il mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, in questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu, riscaldami Gesù. Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso che mi guidi tu.